After Hockey
con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio.
Ebbene ritrovati da Patrick Locatelli al microfono, sempre Iari Salvagno dall'altra parte del vetro. Serata in chiaro scuro per le ticinesi con l'Ambrì, che è andato a portare via due punti da Ajoie, imponendosi per 5-4 all'overtime di Knoi Bühler, Heim, Hed, Spacek e la rete risolutiva di Virtanen. Appunto, hanno consegnato i due punti all'Ambrì Piotta. Sul fronte bianconero, Lugano invece è battuto alle Vernet dal Ginevra per 5-2 di Granlund, la rete d'apertura per i bianconeri, e poi l'ultima per i bianconeri, quella del 4-2 firmata da Bennett. Ambrì Piotta sconfitto, che si è imposto chiaramente a Porrentruy e non ad Ajoie. Allora ritroviamo i nostri due inviati, Lorenzo Boscolo e Omar Gargantini. Iniziamo magari da chi si è portato a casa qualche punticino. Lorenzo Boscolo, ben ritrovato.
Buonasera da Porrentruy. Beh, punticini vedremo, perché questo Ajoie in casa non sarà facile da battere. Gioca molto sugli stranieri forti, a trazione canadese, gli Aslane, i Devos, i Gauthier e poi i due dietro, Brennan e Le Duc. Non è facile venire a vincere comunque Ajoie.
Certo, permettimi prima di interrogarti su alcune questioni di dare il quadro completo di questa giornata. Davos Kloten 7-0, Berna Rapperswil 3-2, Friburgo Zugo 2-5, Langnau Bien 1-6. Guardiamo, Lorenzo, anche brevemente la classifica. Bien al comando con 11 punti davanti all'Ambrì, che ne ha 9, 4 partite, 4 vittorie per la squadra di Luca Cereda. Ginevra e Zugo 8 punti, Ajoie 7, come dicevi, Ajoie che è partito forte in questo abbrivio di campionato. Davos e Rapperswil 6, Berna 5, Losanna, Zurigo e Friburgo 4 punti. Insomma, anche le big sono comunque un pochino in difficoltà in questo inizio di stagione. Lugano 12° posto con 3 punti, però solo 3 partite giocate. Langnau 2 punti, chiude mestamente il Kloten con un punticino. Lorenzo Boscolo, allora dicevamo, pronti, partenza via, subito 0-3 o 3-0 per l'Ambrì. Poi cosa è successo?
Beh, intanto l'Ambrì ha dominato il primo tempo ed è stato anche un po' sfortunato nell'unico momento di power play. Appunto, gli stranieri della Ajoie hanno fatto la differenza e sono stati fortunati, perché c'è stata una deviazione di pattino di Isacco Dotti a dare a Bacos la rete che ha spezzato, diciamo così, questo primo tempo. Da quella rete poi evidentemente la Ajoie di Philippe Pejan ha preso un po' in mano i propri destini e ha iniziato a mettere la faccia dalle parti di Cons. Inevitabilmente nel flusso della partita, nel ciclo della partita, c'è stato anche un calo da parte dei leventinesi, evidenziato soprattutto nel corso del secondo tempo, dove lì a spezzare invece il dominio territoriale della Ajoie ci ha pensato Spacek in un'azione di rimessa a realizzare un gol molto molto, a mio avviso, importante. Poi nel terzo tempo è iniziato con una deviazione volante di Schmutz, che ha pareggiato i conti già alla primo e 25. Da lì in avanti abbiamo assistito a una partita molto più chiusa, molto spettacolare, molto equilibrata. E poi l'Ambrì ormai è abituato a giocare nell'overtime, è il terzo overtime in 4 partite ed è la seconda volta che si impone, era già successo a Friburgo proprio nell'overtime.
Però Lorenzo, permettimi di dire che l'Ambrì nel primo tempo ha davvero dimostrato di essere nettamente superiore della Ajoie. Fosse finito il primo terzo 5-0, non avrebbero rubato nulla.
Assolutamente, ma proprio le partite però vanno lette alla fine. È vero, c'è stato il dominio in 5 contro 5, avevamo l'impressione di tanto in tanto di vivere una situazione di overtime. È capitato più volte di dire perso qualcosa, ho guardato il tabellone per vedere se non ci fosse un giocatore della Ajoie penalizzato. È assolutamente vero, la seconda linea, Heim, Bürgler, Knoi Bühler, ha fatto disastri, diciamo così, da quel punto di vista, in 5 contro 5, così come la linea degli stranieri cechi, Spacek e Hrapík, con coadiuvati da Valentin Hofer, hanno giocato davvero molto bene il primo tempo. Poi, come già era successo ad esempio a Friburgo nella prima trasferta stagionale, c'è stato il calo, ma penso sia abbastanza inevitabile. Ma l'Ambrì in quel primo tempo ha mostrato di che pasta può essere fatto se riuscisse a dare maggior continuità potrebbe, insomma, andare avanti su questa striscia. Intanto ha cancellato quanto era successo una stagione fa, partenza a razzo, anche lì con 3 successi, e poi proprio qui a Porrentruy era poi iniziata una bruttissima fase, ma non si ripeterà.
Chiaretto ha probabilmente solo un tempo, Omar Gargantini è stato il Lugano a Ginevra.
Esatto, una Lugano che anche questa sera ha obiettivamente deluso, evidentemente ancora presto parlare di crisi, però questa è una sconfitta senza se e senza ma, dopo un primo tempo più che dignitoso, giustamente è portato negli spogliatoi con il risultato di parità alla distanza, il Lugano si è perso, si è spento, ha mostrato un power play obiettivamente imbarazzante, ne è venuto fuori questo 5-2 appunto indiscutibile, fanno 3 gol realizzati in 3 partite. Numeri che si commentano da soli, insomma.
Hai la sensazione che in casa Lugano ci sia un enorme potenziale, o comunque del potenziale che però rimane un po' inespresso? È il gioco di McSorley che lo rende un po', che lo mette un po' in ombra.
Bella domanda questa. Se il problema sta nel manico, è chiaro che non subito, ma nel medio termine bisognerà intervenire. Ripeto, sono soltanto 3 partite, guai a farsi prendere dall'isteria e dal disfattismo, però sì, il Lugano sulla carta ha dei giocatori in grado di esprimere un gioco migliore, 2 di segnare di più, 3 di proporre un power play che permetta quantomeno di tirare in porta. Invece non è stato il caso di nessuna di queste 3 opzioni, e quindi musi lunghi negli spogliatoi, poca voglia di parlare, e c'è da sperare che domani sera contro Losanna ci sia un'inversione di tendenza, perché insomma la piega presa da questo primissimo scorcio di stagione, pensando oltretutto a certi tipi di difficoltà che già si erano registrati per tutto lo scorso campionato, beh, non fa presagire nulla di buono.
Lugano, Omar, agli antipodi con il Ginevra, non quello di questa sera, ma con il Ginevra di McSorley, anche martedì sera alla Corner Arena contro lo Zurigo, si contavano su una mano, forse nemmeno, su un paio di dita, i check. Si vuole forse giocare più disciplinati rispetto all'anno scorso, in cui il Lugano ha preso davvero tante penalità, ma insomma fa un po' strano vedere una squadra di McSorley giocare così, tra virgolette, pulita.
Sì, una sola penalità questa sera, ma è McSorley che non è lo stesso di Ginevra, e raramente lo si vede, insomma, prendersi la scena in panchina, raramente lo si vede e davvero intervenire in maniera tempestiva nel suo coaching. Contro lo Zurigo aveva chiamato quel time out che nessuno ha capito, a 4 secondi dalla fine di un tempo, con la sua squadra in power play. Questa sera invece, quando la piega degli eventi si è chiaramente delineata, non è intervenuto, non ha chiamato il time out, poi ha tolto sul 4-2 a 30 secondi dalla fine Schlegel, insomma decisioni un po' confuse anche da parte dell'allenatore, da capire, ripeto, se questa sia una tendenza che si sta delineando o se siano solo inciampi di inizio stagione. Lo capiremo presto, perché il campionato va avanti senza respiro e l'asticella delle difficoltà, insomma, è molto alta quest'anno.
Lorenzo Boscolo, nota positiva invece per Luca Cereda, con una Joie che si rifà sotto, quest'anno c'è comunque uno Space, che questa sera è stato lui, può essere Virtanen, può essere Hed, può essere Klapik, o un altro degli stranieri, insomma, che ti riporta a 2 lunghezze, cosa che forse l'anno scorso è mancata un po' a Nambri.
Beh, gli stranieri, il tasso tecnico superiore, lo avevi detto pure tu, ed è giusto, assolutamente sì, una linea di svizzeri forte, Heim, Bürgler, Kneubühler, un po' sottotono gli altri 2 svizzeri, uno soprattutto Pestoni, l'altro non è svizzero, Zwerger, ma la licenza svizzera, quella linea lì deve ancora probabilmente carburare. E poi l'innesto di McMillan è stato l'innesto probabilmente vincente, oserei dire, perché ha dato maggior energia tecnica, definiamola così, alla quarta linea. Insomma, mettere McMillan al posto di Trisconi, qualcosa è cambiato sicuramente, dico una banalità, con Kostner e con Grassi, ma è certo e sicuro. E poi ho dimenticato comunque i 2 personaggi forse addirittura più importanti per l'Ambri Piotta, Virtanen e soprattutto Tim Head, in assoluto il migliore a mio giudizio sulle ghiaccio. Beh, è chiaro che questa è una squadra dal tasso atletico, ma soprattutto tecnico, cresciuta rispetto a un anno fa.
L'hai già citata in precedenza, Lorenzo, ma la linea Heim-Bürgler-Kneubühler è davvero una linea che funziona molto bene, è una delle certezze di Luca Cereda, è davvero, anche questa sera è stato probabilmente il motore della squadra.
Sì, diciamo, funziona bene. Io forse, ecco, coinvolgerei Omar Gargantini, perché mi ricordo nella prima a Friburgo, dove lui era presente, Heim, Kneubühler e Bürger subito in evidenza, il giorno dopo un po' spenti, un po' forse affaticati nella partita giocata, comunque vinta contro il Berna, però anche questa sera li ho rivisti, beh, Heim, Bürger e Kneubühler certo sono molto presenti, sono molto affiatati, è praticamente la seconda stagione che giocano assieme, questa evidentemente è una linea indivisibile, assolutamente.
Sentiamo se Omar Gargantini vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ascoltiamo Luca Fazzini.
No, direi che ha già detto tutto in pratica Lorenzo Boscolo. È chiaro che gli allenatori insistono molto sul concetto di chimica, è chiaro che questi tre la chimica ce l'hanno perché, ha detto bene Lorenzo, giocano assieme praticamente dall'inizio della passata stagione, quindi è giusto insistere su di loro, sono gli altri terzetti probabilmente che devono trovare più continuità.
Bene, allora ascoltiamo adesso la voce di Luca Fazzini, la sua analisi, insomma, la 500ª partita nel bianconero.
Abbiamo iniziato molto bene, con grandissima intensità, per i primi 15-20 minuti, poi il Ginevra ci ha schiacciato e alla fine ha portato a casa questa partita.
A balzare all'occhio e soprattutto la difficoltà a produrre occasioni da rete, la si è vista in tutte e tre le prime partite, questa sera la si è vista anche e soprattutto nei lunghi minuti di power play, quando il disco non gira mai, sembra nel modo giusto.
Sì, sono d'accordo, questa sera abbiamo avuto tantissimi power play, non riuscire a mettere un gol in power play non va bene, sicuramente c'è qualcosa che non funziona, dobbiamo capire in fretta cosa non funziona e sistemarlo già per domani, per la partita contro Losanna. Come hai detto te, nelle prime tre partite non siamo riusciti a creare tantissime occasioni in zona offensiva e anche questo non va bene. Dobbiamo sicuramente trovare il modo per trovare più reti, che sono quelle che ci daranno la tranquillità e ci faranno vincere la partita.
Tu speravi certamente di tagliarlo con un altro risultato, il traguardo delle 500 partite, che è comunque un traguardo importante. Quali sono i pensieri riguardo a questi 10 anni? Non che sei vecchio.
No, dai, non sono ancora vecchio. Sicuramente la cosa importante per me è di avere fatto tutte queste 500 partite con il Club Lugano. Questo mi rende orgoglioso e spero di farne molte altre.
Omar, al di là di un Ginevra che è parso avere qualcosa in più, essere un passo avanti rispetto a Lugano, ai bianconeri mancano tremendamente questi gol che non arrivano.
Sì, assolutamente, ma non è che manchino i gol in power play, manca proprio il power play, perché per segnare bisognerebbe almeno mettersi nella condizione di poterci riuscire, per lunghi tratti invece passaggi sbagliati, incapacità di posizionarsi nel terzo d'attacco, è davvero un esercizio che può solo migliorare, ecco, senza fare paragoni che magari qualcuno potrebbe giudicare irriverenti. Il power play di questa sera del Lugano è sembrato per lunghi tratti quello dell'Ambrì dell'anno scorso, cioè a 5 contro 4 era spesso il Ginevra che aveva il disco. È una squadra che per il momento non è capace di sfruttare il proprio potenziale, che sta avendo pochissimo dei suoi stranieri, e Connolly si è visto poco, mi sembra ancora indietro di condizione perché è molto macchinoso nei movimenti. Arcobello fa il compitino, ma non è più da tempo, mi permetto di dire, l'Arcobello dei tempi migliori. Caschi dovrebbe essere un terzino che dà impulsi in attacco, l'avrò nominato 2 o 3 volte questa sera, quindi vuol dire che il disco l'ha avuto veramente poco. Bennett e Josephs sono 2 gregari, e quindi è chiaro che poi quando affronti una squadra forte, solida e talentuosa come il Servetta, è chiaro che alla lunga perdi, esci con le ossa rotte.
Fronte Ambrì Piotta, ascoltiamo ora l'analisi di Zaccheo Dotti.
Alla fine quello che conta è... anche se sono solo 2 punti invece di 3, la vittoria fa sempre bene, andare via da qua, da questa pista sempre comunque difficile con una vittoria è qualcosa di sicuramente positivo.
Nel primo tempo avete dato una grande dimostrazione di gioco, di intensità e di voglia di indirizzare subito la partita sui binari giusti, abbastanza impressionante in alcuni tratti la vostra spinta offensiva.
Sì, siamo usciti con questa idea, volevamo metterli subito sotto pressione, imponendo il nostro ritmo, con la nostra identità, giocare veloce, diretti sulla porta, passare più veloce possibile alla zona neutrale per giocare in zona offensiva. Bisogna dire che il primo tempo siamo riusciti a farlo bene, li abbiamo messi in difficoltà, poi magari loro sono tornati nel secondo, si sono ripresi con un po' di entusiasmo anche portato da, dai loro tifosi e purtroppo non siamo riusciti a portare la grinta e il ritmo di gioco che avevamo nel primo su tutti i 60 minuti, altrimenti sicuramente andavamo a casa con i 3 punti.
Sono tutti test importanti di un cammino lungo che è appena iniziato e anche in questo caso siete comunque riusciti, positivo, a non perdere la bussola, diciamo così, quando la Joa è rientrato prepotentemente.
No, certo, alla fine del secondo eravamo 4-3, la partita poteva andare da una parte e dall'altra. Alla fine credo che riuscire a portarla a casa sia stata comunque una prova di maturità, perché potevamo facilmente farci sopraffare e farcela scivolare di mano, quindi impariamo questo, non è tutto da buttare, anzi prendiamo il positivo da questa partita e torniamo alla fine contenti a casa.
Due parole sull'avversario, su questo Ajoa, non è più la Ajoa dello scorso anno, tu hai anche giocato qui nel Giura qualche anno fa, è una squadra che penso darà del filo da torcere a molte.
Sì, per me fa sempre piacere tornare in questa pista, ho vissuto delle belle emozioni, ho sempre delle belle sensazioni e sì, certo, loro fanno del loro gioco difensivo la loro forza e si difendono veramente bene, quindi quando cadi nel loro gioco non sei concreto e ti fai magari bloccare i dischi e poi ti puniscono sulle ripartenze, quindi con questo sistema possono fare male e sicuramente l'hanno già dimostrato e lo dimostreranno ancora.
Lorenzo Boscolo, Zaccheo e Isacco Dotti, due fratelli che da quando sono ambrì sono migliorati parecchio, però questa sera soprattutto Isacco ha commesso, mi è parso di dire, davvero tanti errori.
Sì, assolutamente sì, è stato anche sfortunato con quella deviazione che ha permesso alla Joa di rientrare nelle battute conclusive del primo tempo, la rete in power play, ha sbagliato sì nell'arrestare i dischi in uscita dal terzo d'attacco, nell'impostazione, è stata una serataccia da sì in parte da dimenticare ma poi condita dal successo all'overtime, dunque alla fine si possono nascondere sotto il tappeto anche qualche piccola magagna, via.
Prima di leggere qualche messaggio con Massimo Miccoli che mi ha raggiunto qui in studio, apriamo brevemente il capitolo portieri e rimaniamo da te Lorenzo. È giusto dire un Ciaccio in crescendo, l'ex della serata, un Cons un po' incalando a fine partita?
No.
D'accordo.
La risposta è no, Ciaccio giocava contro i suoi ex, dunque sicuramente era motivato e poi Ciaccio l'abbiamo conosciuto anche l'anno scorso, non sarà di certo il portiere che ti trascina verso il titolo, che è costante, però quando è in serata Ciaccio è pur sempre un buon portiere. Non so per qual motivo, perché Cons ha fatto le sue parate, quello che doveva fare a mio giudizio Cons lo ha fatto, è stato sfortunato sulla prima deviazione, sul primo gol, la rete realizzata da Aslan, quella del 3-4 alla termine del primo tempo, una rete particolare con il disco che è stato buttato da dietro la gabbia di Cons sopra la gabbia, non l'ha visto arrivare, piovuto davanti a lui, è stato deviato di pattino anche quello da Aslane, a modo regolare hanno detto gli arbitri, no, io non l'ho visto incalando.
Omar invece, capitolo Schlegel, ti chiedo, perché l'hai già detto in cronaca che Schlegel non ha particolari colpe sui gol, però può essere che la difesa del Lugano si senta un po' meno al sicuro quando ce lo importa rispetto a Koskinen?
Rispondo anch'io no, di getto mi verrebbe da risponderti di no, diciamo sì, intanto che Schlegel molto più vittima che colpevole, non ha grosse responsabilità sui gol, anzi direi che proprio non ne ha, se possiamo imputargli qualcosa è che non è riuscito a fare il big save che potesse in qualche modo magari allungare un po' di più le speranze del Lugano, però questa è una sconfitta di tutto l'assetto difensivo che si è progressivamente disunito, che ha lasciato sempre più spazi, sempre più ripartenze anche in superiorità numerica, poi che l'approccio dei difensori possa in qualche modo essere cambiato con l'ingresso di Schlegel, penso potrebbe essere anche ingeneroso tenuto conto di quello che Schlegel ha fatto da quando è arrivato Lugano, insomma un portiere che al netto dei problemi fisici in regular season ha sempre risposto presente, è chiaro non ha l'imponenza anche fisica, la struttura di Koskinen, però è un portiere su cui Lugano può puntare a occhi chiusi. Ecco, riassumendo direi che l'ultimo dei problemi in questo momento in casa Lugano è legato ai portieri o al secondo portiere.
Tassiamo un po' il polso da casa, come dicevo, è arrivato qui Massimo Miccoli in studio. Massimo, quali un po' i messaggi che sono arrivati al nostro numero?
Allora, prima di tutto allo 079 620 8809, andiamo prima in casa Ambri Piotta. Parecchi tifosi dall'Italia, l'Ambri Piotta che trova consensi oltre confine. Massimo da Bologna, altri due punti importanti, però ci vuole più equilibrio nei 60 minuti. Moris da Milano, sfatata finalmente la pista a Jual, col Servette sarà la prova del 9. Poi Valerio da Cernobbio, due punti che significano ancora rimanere battuti, lavorare sulla gestione, spesso smettiamo di giocare dopo il primo tempo. Per Renato questo è l'Ambrì, bisogna prenderlo con parecchi pregi ma anche con i difetti, comunque grazie dei due punti. E poi Luca da Varese, due punti per una bella classifica, quest'anno ci divertiamo. Questo per quanto riguarda l'Ambrì, poi ti leggerò quelli di Lugano.
Allora, già che rimaniamo sull'Ambrì e chiudiamo il pacchetto leventinese con un'ultima questione per Lorenzo Boscolo, che poi congederemo. Lorenzo, Ambrì Piotta contro Servette domani sera, non hai visto la partita dell'Evernè chiaramente perché stavi seguendo.
L'ho sentita però, esatto, l'ho sentita,
immagino,
un po' l'ho capita. Immagino,
tu l'abbia sentita, cosa deve fare di diverso l'Ambrì magari per evitare di perdere un punto per strada come ha fatto questa sera, domani chiaramente?
Ma fossi io un allenatore, per fortuna di tutte le squadre di National League non lo sono, io inizierei la partita in un modo diverso, nel senso, visto che l'Ambrì generalmente parte sempre a razzo, poi inevitabilmente si perde tra virgolette un po', perde un po' di smalto, di energia contro una squadra come la Ginevra. È vero che ti arriva dalla trasferta, l'Ambrì ha più tempo per tra virgolette riposare, la trasferta la fa di notte, dunque potrebbe sorprendere il Servette Rizzo. Io fossi l'allenatore Ambrì domani starei tranquillo nel primo tempo.
Bene, allora chissà che Luca Cereda non ti abbia sentito, Lorenzo Bosco nel frattempo.
Non credo.
Chi lo sa. Nel frattempo ti auguriamo una buona serata, buonanotte e ci risentiamo nei prossimi appuntamenti sportivi.
Grazie, buonanotte a tutti.
Massimo. Ciao,
per quanto riguarda il Lugano, due messaggi. Paolo, con questo power play tartaruga non si va da nessuna parte. Poi Davide scrive: Max Orley, ma la grinta dove è finita?
Che è un po' quello che dicevamo in precedenza, discutevamo con Omar Gargantini. Stessa domanda anche per te allora, Omar, per congedarti. Domani Lugano contro Losanna, la Corner Arena, cosa cambiare nell'assetto bianconero?
Ma cosa cambiare nell'assetto non lo so, è chiaro che il viaggio di rientro da Ginevra è molto lungo, dunque Max Orley e il suo staff avranno tutto il tempo per riflettere sul da farsi. È probabile che, vista la resa comunque modesta degli stranieri d'attacco, venga riproposto il portiere straniero. È chiaro che uno tra Bennett e Josephs uscirà dal line-up. È anche chiaro che la coperta non è lunghissima, stasera c'era fuori Stoffel, e più in generale in questo primo scorcio di campionato si è rivisto un Lugano a tre linee e mezzo, diciamo così, perché la quarta viene utilizzata poco o comunque meno di quanto avessero lasciato intendere i diretti interessati all'inizio di questo campionato. Sarà già comunque una serata con un po' di pressione. La speranza è quella di vedere un Lugano che insomma si ricompatti e che prenda coscienza delle difficoltà del momento e inizi a vincere, perché l'anno scorso è stato un continuo rincorrere, c'era l'alibi degli infortuni, degli assenti, sarebbe grave se si ricadesse nello stesso tipo di errore nonostante un roster praticamente al completo.
Allora scopriremo domani sera come andrà, lo scoprirete qui e su Rete 1, Ambrì Piotta Ginevra e Lugano Losanna. Intanto grazie Omar Gargantini, buona serata e buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio